Amiche e amici dello Sferoidus Prolatus, giusto per citare Seneca e il suo De Contactus scritto nel 32 d.C., benvenuti alla 22esima puntata di Scusate il Disturbo Off-Season Edition. Un ringraziamento come sempre a The Cutting Edge che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. Questa sera insieme a me per questa puntata di Scusate il Disturbo ci sono Marco Santini, Giorgio Prunotto, Massimo Foglio, Alessandro Taraschi, Emanuele Sortino e io sono Giovanni Ganci. Più di sigla stasera, che ci piace la sigla, noi siamo dei siglisti. Anzi, a proposito di sigle, ricordo a tutti che trovate sulla home page di Adol Magazine in basso a destra la playlist su Spotify con tutte le sigle dei podcast di Adol Magazine curata da Mauro Rizzotti, quindi se volete potete continuare ad ascoltare le nostre sigle. Benissimo, dai,
quasi
inizia.
Quasi tutte.
Cosa ci siamo dimenticati?
Adol Classic.
Beh, ma perché sei appena arrivato. Sei l'ultimo e quindi devi patire questa situazione.
Ah, ho capito.
Ci sarebbe anche The Game, però dettagli.
Cos'è The Game?
Quella per un altro podcast, ma sono dettagli.
Ma non sei un podcast di Adol Magazine, quindi
che siamo pillicusi.
Mi spiace.
Il direttore ha la risposta per tutti.
Guarda, dopo aver studiato Seneca, dai, allora cominciamo con gli agenti liberi senza contratto. Allora, io ne ho qua steso una lista di 6 o 7, mi pare, non li ho presi tutti perché sono ancora centinaia di migliaia i giocatori che cercano una squadra e quindi ho dovuto fare una piccola selezione all'ingresso. Quello che vi chiedo molto semplicemente è se secondo voi questi giocatori troveranno una squadra, partendo da un presupposto però che condivido con voi e con tutti gli altri amici che ci ascoltano, che la situazione Covid ha reso tutto più difficile per un free agent. Prima bastava che un free agent, vabbè, parlasse al telefono con la squadra e poi andasse alla facility, al campo d'allenamento, prove fisiche, non prove fisiche, facendo due chiacchiere e tutto. Adesso è tutto molto più difficile perché nessuno che non sia autorizzato non può entrare nella facility, quindi anche questi incontri devono venire in posti diversi, insomma, non aiuta di certo tutto il processo. E allora dai, cominciamo subito col primo nome che vi faccio e vi chiedo molto velocemente se secondo voi approderà da qualche parte. Cominciamo con forse il free agent più famoso rimasto in piazza, che è Jadeveon Clowney, 27 anni, defensive end, ultima squadra conosciuta, Seattle Seahawks. Dai, Marco, Giorgio, Massimo, Alessandro, Emanuele.
Sembra strano che non l'abbia ancora trovata, probabilmente ancora dovrà abbassare un pochino le sue pretese, aspetterà ancora un po' l'occasione buona, magari qualche giocatore che all'ultimo si ritira o decide di non giocare la stagione, però insomma mi sembra veramente molto molto strano che ancora non si sia accasato.
Un posto lo trova sicuro, io dico Tennessee Titans.
Secondo me non deve abbassare le pretese perché mi sembra che si sia già tagliato di un congruo numero di presidenti morti la richiesta. Secondo me quello che deve abbassare è il fatto che lui vuole giocare in una squadra per vincere il titolo e quindi insomma, non sono molte, e di quelle poche credo che non ci sia tanto interesse nei suoi confronti, quindi o si abbassa tra virgolette andare a giocare da qualche altra parte, magari sperando
la Champions
esatto, magari sperando una squadra che ce l'abbia nell'orizzonte magari in un paio d'anni, o altrimenti troverà un po' lungo, però insomma, anche secondo me alla fine si accaserà da qualche parte.
Vado come sopra, si accasa sicuramente da qualche parte, alla fine troverà modo di accettare anche una soluzione che magari non gli è ideale, con un contratto più breve, più corto magari di quello che può chiedere, però da qualche parte finisce a giocare.
Secondo me verrà firmato e verrà firmato molto presto, considerato che un sacco di squadre, anzi un sacco di giocatori, stanno facendo opt-out, e quindi un sacco di squadre si ritrovano con molto più salary cap di quanto pensassero. Non in questo così, se devo pensare, considerando quanta gente è andata via dai Patriots, potrebbe essere che Clowney vada lì. Però
perfetto, allora dai, facciamo Snake, così chi parla prima parla per ultimo, chi parla per ultimo parla per primo. Everson Griffin, defensive end, 32 anni, comincia già a essere un'età impegnativa, ex Minnesota Vikingo.
L'età inizia a essere un problema. Questo Alessandro, Ale potrebbe dirlo di più, potrebbe essere più preciso. Potrebbe essere che forse sì, forse magari durante la stagione se qualcuno si fa male.
Non scontato che trovi. L'anno scorso ha giocato una stagione discreta ma non eccezionale, è uscito dal contratto con i Vikings lui, tra l'altro, e ha rinunciato un po' di soldini, probabilmente sarebbe stato tagliato. Secondo me alla fine farà fatica a trovare, anzi o torna ai Vikings, soluzione che ci potrebbe anche stare, se ne è parlato, si è parlato anche di altre squadre interessate tipo Seattle, o potrebbe essere proprio Clowney a sostituire i Vikings, chissà. Però non lo do, il 65% torna, altrimenti no.
Ma secondo me il fatto, se Clowney si accasa, sblocca un po' la situazione anche per lui, perché sinceramente è più facile in questo momento che trovi casa Clowney piuttosto che Griffin. La sistemazione di Clowney potrebbe appunto aprirgli le porte, magari, non lo so, mi sembra che ci siano in ballo squadre come Dallas e Detroit per prenderlo, quindi magari in una delle due potrebbe trovare il posto.
Io sono convinto che troverà, a me un giocatore piace tantissimo, non ho tanto idea sinceramente dove, perché penso che ci vorrà ancora un bel po', penso che troverà poi la sistemazione in funzione di chi non riuscirà a fare la stagione per vari motivi.
Non ho nulla da aggiungere, l'appoggio a tutti, via, così in democrazia siamo
sistemati. Perfetto, andiamo col più giovane della nostra lista. Devonta Freeman, running back, 29 anni, ex Falcons, anche lui fa fatica a trovare un posto in cui andare, Santini.
E, insomma, qualche anno fa era uno dei più rinomati, ricercati, soprattutto nel fantasy football, era un fenomeno, evidentemente il ruolo, l'età, magari anche qualche acciacco, se non ha trovato squadra finora, non lo so, sinceramente. A meno di rotture varie in giro, la vedo un po' difficile così su due piedi.
Secondo me molto più no che sì, l'unica possibilità è che trovi poi qualche squadra che magari deve fare i playoff e allora ha bisogno dell'uomo di esperienza, ma non credo che riuscirebbe a dare un grande apporto, quindi non mi sembra un affare.
Sì, diciamo che la sua attitudine all'infortunio è un bel deterrente per chi vuole firmarlo. Tra l'altro è stato avvicinato ai Rams spero solo da giornalisti o presunti tale, a parte che non abbiamo lo spazio salariale per firmarlo, ma non credo che sia di interesse per McVay, e quindi l'appoggio a Giorgio con un ingaggio a stagione inoltrata.
Sì, credo anch'io che sia l'unica soluzione immaginabile per Devonta, anche perché gli estimatori sono sempre meno, secondo me, e fate conto che ha fatto una stagione completa da quando è in NFL, dal 2014, solo una volta, e quindi tanti infortuni, problemi fisici a go-go, e tante botte prese, secondo me farà fatica, 40% trova, 60% no.
Uguale, secondo me, a parte gli infortuni, inizia a essere per i running back, è sempre, vengono presi sempre gente dal college che fa con il 20% dello stipendio l'80% della produttività, quindi sarà complicato che qualcuno abbia davvero bisogno.
Perfetto, andiamo avanti con Drake Kirkpatrick, cornerback, 32 anni, dai Bengals. Quindi Ema, prima della parola a te la do a Giorgio, che ci dice le prerogative di questo importante atleta.
È scarso, è veramente scarso.
Questa è una grande prerogativa però, permettimi.
E quindi un affarone proprio. Allora, prima scelta, una delle peggiori prime scelte che abbiano fatto i Bengals negli ultimi 20 anni, doveva essere sto cornerback atletico bestiale, bravissimo teoricamente nella copertura uomo, in realtà non ha il passo per tenerli, per cui fa una quantità di penalità bestiali, tantissimi holding, e non riesce a coprire, e in più non è neanche brava zona. Noi l'ultimo anno pagavamo una roba tipo 10-12 milioni di dollari, è un vecchio retaggio di Marvin Lewis, ringraziamo tutti che finalmente l'abbiano tagliato, veramente con questa presentazione lo consiglio a tutti, direi.
Ema, c'è qualcosa che vuoi aggiungere?
Io no, io posso fare la faccio l'appoggio.
Ok. Qualcuno vuole dire qualcosa?
No, con questa presentazione è pronto per andare dappertutto. Cioè,
ma io lo vedo già a Canton, alla Hall of Fame.
Esatto, esatto. Cioè, c'è la fila dei general manager.
A Canton.
Bravo, proprio lì. Ok, va bene, dai, andiamo avanti. Ne ho altri due, dai. Logan Ryan, cornerback, 30 anni, ex Titans. Dai, Emanuele, comincia te.
No, Logan Ryan mi aspettavo l'avessero già firmato tanto tempo fa.
Non mi risulta, almeno quando ho preso
l'elenco. Io mi aspettavo. Mi aspettavo che l'avessero firmato, perché comunque è un ottimo cornerback. Non so perché non lo vogliono firmare, però secondo me avrebbe dovuto già trovare spazio mesi fa.
Sto facendo io il bonifico ai Vikings, una mia quota la metto, facciamo una bella collettona e lo prenderai più che volentieri. Secondo me trova sicuramente prima del via.
Ma a me sembrava che ci fosse un forte interesse da parte dei Giants, quindi chissà che riescano a metterlo sotto contratto.
La vera notizia è che non abbia ancora trovato, perché oggettivamente è molto forte, nonostante l'età, almeno un paio di anni buoni ce li ha, quindi mi aspetto che veramente entro un paio di settimane firmerà con qualcuno.
Beh, poi ha la brutta reputazione di aver messo fine alla carriera di Brady ai Patriots, quindi secondo me è un po' mal visto.
È per questo. Senti Marco, iniziamo con te con l'ultimo nome, e l'ho lasciato apposta per ultimo perché secondo me quando si pronuncia il nome di Eric Reed, safety di 30 anni l'anno scorso ai Panthers, si va un po' oltre quelle che sono le abilità del giocatore, e non dico che sia un bene in questa occasione.
Diciamo che l'anno scorso giocava a Carolina, mi sembra, no?
A Panthers,
non mi pare che abbia fatto almeno un brutto campionato. Adesso sicuramente anche per lui l'età, anche se ormai parli di trentenni vecchi, mi fa ridere, però secondo me un posto lo trovare, perché comunque porta una grande esperienza. Adesso lasciamo stare tutto il discorso che lui insieme a Kaepernick, insomma, era quello che ha tenuto più duro su tutto diciamo, la faccenda, inginocchiamenti vari, però io sono convinto che il posto lo troverà. È anche uno di quelli, adesso non conosco bene la sua storia, ma il fatto che non sia ancora in una squadra NFL, insomma, mi sembra strano, però io penso che lo vedremo in campo di nuovo, speriamo.
Un contratto annuale, siccome lo trova, però io già l'anno scorso, devo dire, l'ho visto un po' in declino, quindi non sono convinto che lo troverà, ma a condizioni molto molto basse, credo.
Ma io lo proporrei a Emanuele, visto che loro hanno due undrafted, mi sembra, come safety, insomma, potrebbe portare un po' d'esperienza. Che ne dici?
Ma come? Ma dove? Che undrafted abbiamo?
Non avete due...
No, abbiamo Jackson e Simmons. Simmons è in tag e Jackson era cornerback, era la strong safety, e l'anno scorso mi ha fatto il miracolo contro i suoi ex Texans.
Allora ho guardato una cosa sbagliata. Vabbè, no, però no. Io te lo offro lo stesso.
No, siamo a posto a safety, sì, grazie al signore. Vabbè. Abbiamo altri problemi. Un right tackle farebbe bene.
E fatelo però... giocare right tackle.
È duttile, ragazzi.
Esatto.
È uno, se come lo confermate...
È un... Guarda, lui per la squadra, questo è altro. Ma...
Oh. Se me lo dite voi, io mi fido.
Bravo, la fiducia è importante. Tarassi, qualcosa da aggiungere a lei? Stia attento.
Ma no, direi che può trovare, ma non un contrattone di certo, troverà qualcosa, andare a coprire uno dei buchi che si liberano.
Ok, allora, perfetto, chiudiamo questo capitolo dedicato a qualche free agent ancora alla ricerca di un contratto, passiamo un po' a quelle che poi sono le notizie del giorno tra giocatori positivi Covid, opt-out, eccetera eccetera. Allora, su questo ci tengo a fare un piccolo discorso io per iniziare e poi chiedere un po' il vostro parere. Ora, in questo momento siamo a circa 60 giocatori, dico circa perché non ho tenuto sotto controllo le ultime ore, 60 giocatori positivi Covid. Cosa vuol dire positivi Covid? Non vuol dire che questi giocatori abbiano il virus, vuol dire che queste persone sono tendenzialmente asintomatiche o che sono state in contatto diretto con persone poi positive, quindi vengono... quando viene fatto il tampone emerge questa positività. I giocatori sotto l'indista Covid vengono tamponati un giorno sì e uno no per verificare che si rimettono. Vi faccio un esempio: il mondo dell'internet ha rotto con Matthew Stafford positivo Covid. Matthew Stafford da oggi è fuori dalla lista Covid perché ha superato i famosi due tamponi negativi. Lo stesso sarà per Gardner Minshew, eccetera eccetera eccetera. E questo per dire che è molto meglio per una squadra o per un giocatore essere positivo adesso, con tutti questi numerosi test che vengono condotti. Uno, perché voglio dire, vieni scoperto subito e non infetti il resto dei tuoi compagni di squadra, che è il pericolo maggiore. E il secondo, perché ti fa un attimo riflettere o su quello che hai fatto, se hai fatto lo stupidino, o su chi frequenti, se qualcun altro ti ha attaccato la positività. Quindi ben venga che questo numero addirittura aumenti, perché vuol dire che c'è controllo, e quello c'è di sicuro perché lo prevedono i protocolli, ma soprattutto secondo me aiuta tantissimo per il futuro. Due notizie, poi lascio a voi la parola. In New Orleans Saints, per esempio, stanno pensando, nella settimana prima di Week 1, portare i cosiddetti, adesso vediamo un po' come spiegarlo, le cosiddette persone considerate tier 1 e tier 2. In poche parole, se avete letto il protocollo, gli articoli su Huddle, visto anche il video che abbiamo messo della facility dei Rams, una squadra di football è stata divisa in categorie 1, 2 o 3. La 1 sono i giocatori e lo staff diretto, la 2 sono tipo i massaggiatori, i fisioterapisti, la 3 sono gli addetti, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque, per dirvi, i Saints stanno pensando di portare tutto il gruppo 1 e il gruppo 2 per una settimana in un albergo, creando una mini bolla per evitare che possano infettarsi in qualche modo. E comunque, per chiudere, poi lascio la parola così bevo un po' di tè freddo, ricordiamoci che tutto questo funziona finché c'è un atto di responsabilità da parte dei giocatori, e questo ce lo dimostra il casino che sta venendo fuori nella MLB, che secondo me aveva fatto le cose bene, cercando il più possibile di contenere, ma non ha fatto i conti con la stupidità dei giocatori che nel loro tempo libero vanno negli strip club o nei casinò, e quindi 17 tra giocatori, dirigenti, allenatori e staff dei Marlins, adesso ne sono venuti fuori altri 10 dei Cardinals, sono positivi, stanno creando grossissimi problemi al calendario, e addirittura hanno costretto il commissioner della MLB, Bud Selig, se ricordo il nome, però vabbè, commissioner MLB, a twittare un messaggio diretto ai giocatori dicendo: guardate che non ci metto nulla a chiudere tutto e poi sono fatti i vostri, perché non vedete più una lira o un dollaro che sia. Quindi alla fine si può fare tutto il discorso più bello del mondo, ma la responsabilità va anche nella responsabilità, diciamo, di giocatori e staff che devono stare attenti a quello che fanno, ecco. Quindi, cioè, è buono secondo me che ci siano dei positivi e che emergano subito. Da questo momento in poi però serve anche responsabilità, e qua volevo chiedere il vostro parere ad intervento libero.
No, se nessuno parla vado io. Secondo me il discorso che fai è corretto. Io ho la sensazione che il problema doveva essere gestito a monte già ad aprile. Capisco che fare una bubble, una bolla come nella NBA è complicato, ma se avessero creato per quest'anno, avessero preso un albergo per tutti i giocatori e per i familiari stretti, gestita la situazione che voi state nell'albergo e non vi muovete, capisco che non è sempre possibile, e secondo me qua doveva essere l'entrare l'opt-out, però secondo me era l'unica soluzione. Secondo me qua si rischia che adesso si parte, poi quando c'è una partita non è che ci sono solo i giocatori, solo i massaggiatori, solo gli allenatori, c'è tutta una serie di staff, c'è gente della sicurezza dello stadio, eccetera eccetera, che non hanno lo stesso tipo di trattamento. Quindi secondo me si rischia che parte i giocatori, che comunque ricordiamoci hanno 21 anni quando arrivano, sono rookie, sono picciotti di 25 anni che prendono milioni, e sono sempre stati abituati che una volta che hanno fatto i soldi se li vanno a spendere, vanno a divertirsi. Secondo me forse l'unica era metterli in una bolla stile NBA, soprattutto per quello che sta succedendo anche in MLB. Quindi forse qua hanno cercato di gestire con il massimo risultato con il minimo sforzo, però forse gli potrebbe ritorcersi incontro.
Ma il discorso della bolla sicuramente sarebbe la soluzione migliore, ma una bolla che contenga 32 squadre NFL, sì, e i loro staff, la vedo un po' difficile da...
No, che sia difficile non c'è dubbio, è che forse ci devono pensare meglio, perché comunque loro sanno con chi hanno a che fare. Capisco che c'è gente che arriva a week 4 e che fanno solamente i practice, eccetera eccetera, quindi lì magari è più complicato, però magari una soluzione per i... Mi sembra che qua tra un po' la situazione se ne andrà di mano in maniera proprio che non si potrà tornare indietro.
Ma non lo so, a parte che poi tra l'altro se sono così indisciplinati i giocatori del baseball, figurati quelli del football, che sta bolla la dovrebbero fare, non so,
armata fuori con guardie.
Esatto, nel Montana dove non c'è niente per miglia, miglia, miglia. dove lo stato più vicino magari il Wyoming, dove non c'è altrettanto niente, e quindi insomma così sono un po' più sicuri. Però al di là di tutto, io credo che in questo caso l'NFL ha, l'NFL e anche le franchigie hanno fatto secondo me quello che dovevano, potevano e dovevano fare. Come hai detto tu, Giovanni, la responsabilità adesso è dei giocatori, perché è vero che ci sono c'è lo staff anche allo stadio, ci sono anche solo quelli delle televisioni, quindi c'è personale esterno, però mi aspetto che anche per queste persone vengano fatti dei controlli da parte, non so, ad esempio per il personale televisivo che va negli stadi, dovranno sottostare a dei controlli molto rigidi anch'essi. Quindi io mi aspetto che sia gestita anche la parte esterna alla partita, vera e propria, ai giocatori, alle squadre, allo staff all'interno delle franchigie, perché altrimenti sarebbe veramente un buco di programma veramente di proporzioni epiche. Quindi da quel punto di vista lì sono meno preoccupato di Emanuele. Certo che però la situazione bisogna che venga tenuta fortemente sotto controllo.
Bel grattacapo. Io francamente immaginare una bolla NFL faccio tantissima fatica, per non dire che è impossibile, perché l'NBA comunque ha un numero limitatissimo di giocatori, ha contenuto gli staff, ha limitato le squadre, non le ha portate tutte, ha avuto anche quella possibilità, ha compattato il possibile, perché adesso l'NBA fanno 8 partite se non ricordo male, e poi un po' di squadre le manda a casa e restano solo quelle che fanno i playoff. Quindi la gestione è, diciamo, un po' più semplice per creare una bolla. Creare una bolla NFL non la vedo praticabile. Non so francamente quale soluzione avrebbero potuto adottare per arrivare ad avere qualche certezza in più. Certo, come ha detto Emanuele, ho avuto la stessa sensazione che ci si potesse lavorare un po' prima. Quello sì, ho avuto l'impressione che l'NFL abbia aspettato per vedere cosa succedeva, non tanto nel mondo esterno quanto con gli altri sport, e poi abbia provato a bozzare una sua soluzione. Cioè, non era semplice, non era assolutamente semplice, e lo dimostra quello che sta succedendo in MLB. Puntare sulla testa dei giocatori è un bel azzardo, come un bel azzardo, e del resto non si può fare altrimenti.
Anch'io non sono molto preoccupato dello staff esterno, perché quello si può gestire. Il problema vero è il singolo giocatore degenerare in pochissimo e trovarsi in 2-3 settimane dove magari hai 5 squadre falcidiate, e a quel punto veramente diventa una stagione che forse sarebbe stato il caso di non giocare. Perché devo dire, nonostante io sia ottimista in natura, non so se valga la pena rischiare così tanto per una cosa del genere. Forse poteva valer la pena veramente aspettare e dire, boh, o la facciamo primaverile o non la facciamo.
Ma adesso non è che ho molto da aggiungere su quello che hanno già detto i miei compari. Sicuramente stanno pregando tutti gli idoli di qualunque religione perché la cosa rimanga quantomeno gestibile, ma neanche loro possono sapere come sarà da qua a un mese o due. Di certo le squadre NFL non potevano essere controllate come quelle dell'NBA per i motivi che avete già detto voi, quindi è tutto appeso a un filo, abbiamo già detto altre volte. Certo che se bisogna contare sulla responsabilità di 53 per 32 giocatori, la vedo difficile. Speriamo che questi controlli, comunque conti eccetera, riescano ad arginare un po' quello che succederà, perché sicuramente succederà. Cercheranno di tirare avanti il più possibile fino a che non ci saranno più le condizioni, ahimè, sarà una stagione troncata.
E anticipo una domanda per il Diask Disturbo di Giovanni, che si chiede: non è meglio allora che i giocatori si ammalino adesso in modo da sviluppare anticorpi che li possono mettere al riparo dalle infezioni durante o minimamente la stagione? Sai che, Giovanni, non credo che se ti ammali poi non ti puoi riammalare. Adesso correggetemi se sbaglio, ma credo che se ti...
Non so se si sa.
Quindi... Non lo sanno ancora.
Quindi la non... cosa... In teoria il corpo dovrebbe creare gli antibodies, però ci sono stati anche casi di gente che l'ha avuto la prima e poi l'ha avuta di nuovo. Quindi,
infatti, quello che avevo letto. Quindi
anche perché anche alla fine ci sono anche diversi ceppi, eccetera, eccetera. Ma questo è per un altro podcast.
Poi anche considerate.
Possiamo chiamarlo scusate la pandemia, non lo so, però.
Anche perché, considerando, Emma, che poi ci sono persone che faticano a tornare negative, nel senso che magari passano parecchi giorni, per non dire settimane, prima di tornare negativo. Quindi non è scontato che, prendendolo adesso, nel giro di pochi giorni la tua situazione torni, si normalizzi, diciamo così. Sempre considerando che poi non ci siano complicazioni serie che potrebbero anche sorgere, quindi insomma abbastanza rischioso dire prendiamolo adesso perché così ci passa la svelta.
Allora, abbiamo già parlato nelle precedenti puntate dell'opt-out, ognuno ha detto il suo, ha espresso il suo pensiero al riguardo. Voglio solo aggiungere che al momento credo che i giocatori che abbiano optato per non giocare la prossima stagione siano intorno al 53-55. È stato trovato l'accordo tra l'NFL e l'NFLPA, cioè è stato finalizzato, che l'accordo già c'era, ma è stato finalizzato. Quindi i giocatori avranno tempo fino alle 10 di sera, ora italiana, di giovedì, per saltare la prossima stagione con tutte le clausole, 150.000, 850.000, eccetera, eccetera, eccetera. Al di fuori di questa data, gli unici due modi, uso questo termine, per chiudere la stagione in corso senza essere licenziato in tronco è una diagnosi di positività che mette a rischio le condizioni di salute del giocatore, o se un membro della famiglia di un giocatore muore o viene ricoverati in ospedale per Covid-19. Queste sono le due condizioni che possono portare a un opt-out dopo giovedì sera. E io vi dico il mio pensiero veloce, ho già espresso quello sul fatto che ognuno è libero di fare quello che ritiene meglio per se stesso, soprattutto perché gli è consentito da un contratto, quindi non è una prova di forza, c'è un accordo che lo prevede. Io credo che in questi due giorni, diciamo da martedì, no, sì, due giorni fino a giovedì sera, il numero di giocatori che decidono di saltare la stagione aumenterà sensibilmente per due motivi. Uno, perché adesso è scritto nero su bianco che lo puoi fare, lo potevi fare anche prima, però sapete com'è, adesso è ufficiale. E la seconda cosa, perché io sono convinto che la situazione negli Stati Uniti stia ancora peggiorando nonostante tutto, e quindi i giocatori, queste persone, perché poi sono in prima cosa persone, non siano magari propensi a prendere rischi, soprattutto se possono permettersi di vivere un anno con 150.000 euro. Non so qual è il vostro parere a riguardo.
Ma è come tutte le... Vai Massimo. No, guarda, sarò molto breve. Secondo me, come tutte le cose, la maggior parte degli opt-out li hai appena viene data la possibilità e appena prima che si chiude la possibilità. Quindi sì, abbiamo visto i primi subito quando è stato stabilito che potevano farlo, e anche secondo me in prossimità della scadenza ne arriveranno ancora un bel po', ne arriveranno
un tot
altri, un tot.
Bisognerà vedere anche lì chi sarà e quanti il numero. Abbiamo già fatto ragionamento la scorsa settimana anche della qualità, insomma, dei giocatori, dell'importanza, del livello di quelli che vorranno, che decideranno. Diciamo che visto adesso nessun grosso nome si è chiamato fuori. vediamo, secondo me sarebbe un colpo abbastanza, cioè, oltre a tutto il discorso che non sanno se partire o meno, anche l'assenza di eventuali big, diciamo, sarebbe un ulteriore problema, che per amor del cielo ne hanno tutte le possibilità e il diritto, perché ognuno ha la sua famiglia e i suoi problemi, quindi niente da dire. Certo, l'NFL sta incrociando le dita anche per questo discorso. Ah, direttore,
prego.
Non ha detto oggi la casellina delle postazioni da cui
aumenta. È vero, abbiamo un check in più, precisamente da dove?
Mi trovo a Skanderborg, in Danimarca. Mi sto facendo una settimana al fresco e quindi aggiungiamo la casellina danese.
Ma sei in galera, quindi?
No, direi di no.
Perché la settimana vero. Al fresco? No, ho capito male.
No, al fresco vero.
Qualcuno ha qualcosa da aggiungere al discorso? Che se no si diamo fosso Papetti, non è male, voglio dire.
Basta che non sentiamo Fausto Papete.
No, quello no. Secondo me Giorgio e Alessandro stanno parlando, ma sono col muto.
No, in realtà, pensando all'opt-out, quello che hanno detto Marco e Massimo rappresenta come la penso, perché il diritto è sacrosanto, è giusto che se uno ha problemi, se ha delle difficoltà in famiglia, insomma, sono tantissimi i motivi per cui un giocatore può pensare, può decidere di fare opt-out, e hanno tutta la mia comprensione, e secondo me è giusto che uno lo faccia se lo può fare, quindi non c'è nessun tipo di critica in quel senso, e sicuramente ne spunteranno sotto data dopo che ci hanno pensato tanto in questi giorni, che ci stanno pensando tanto in questi giorni, prima di comunicarlo ufficialmente, come ha detto Massimo prima, sarà probabile che ne spuntino molti, e la qualità degli opt-out inciderà poi sul tipo di stagione che andremo a vedere e che la NFL si ritroverà per le mani. A quel punto lì, probabilmente, riallacciandomi a quello che diceva Giorgio prima, la NFL capirà se mangiarsi le mani per non aver detto fermiamoci tutti un anno, o magari, come ha detto sempre Giorgio, parliamone in primavera, oppure sarà contenta di dire andiamo avanti, alla fine non è andata male, vediamo come va a finire.
Io non credo che saranno tanti big che faranno opt-out, per non dire che non sarà nessuno, non credo che sarà quasi nessuno, per non dire nessuno, avanti con l'età, perché magari si vuole giocare l'ultima stagione o sa che comunque le cartucce a sparare sono poche, e quindi tutto sommato sono convinto che non sarà un parametro fondamentale questo. Il problema vero sarà poi quando inizieranno i contagi.
No, anche perché ci sono tanti giocatori, c'è Goodwin dei Broncos, c'è stato ieri Juwan James, che è uno che ha preso 52 milioni.
Non ho capito il nome, scusami.
Juwan James.
È di Milano questo.
Esatto.
È J-U apostrofo one con doppia W-A-N, quindi nome è, cioè, Juan.
È un apostrofo rosa tra le parole ti amo.
Praticamente. Che ha preso praticamente 52 milioni per fare l'anno scorso 19 snap. E quest'anno è andato a Odyssey di fare opt-out. Quindi si è preso i soldi e poi tutto viene spostato l'anno prossimo. E si è preso una catorba di insulti da parte di tifosi Broncos, perché si è preso un sacco di soldi. L'anno scorso non ha giocato per infortunio. E ora fai pure opt-out, ma alla fine lo è, bambino piccolo, eccetera eccetera, sono quelli, anche Goodwin che ha avuto tre casi.
Goodwin è brutto,
quindi no, alla fine uno può incazzarsi, quando l'ho letto ho detto minchia, pure tu, però no, un anno che poteva avere una linea decente, però quando uno può incazzarsi, però andare poi a deve andare a capire quali sono le motivazioni. Quindi questo per i tifosi che ogni tanto leggo ma questo sto stronzo si è preso un sacco di soldi e non gioca, ho capito, però tu che avresti fatto? Quindi,
Manuele, sono gli stessi che si incazzano con i giocatori che si infortunano perché gli rovina la squadra di fantasy football.
Ah vabbè,
sono gli stessi,
sono a posto,
è colpa sua.
anche i Vikings hanno patito l'assenza non da poco, hanno preso un free agent quest'anno che è Michael Pierce dai Baltimore Ravens e ha fatto opt-out perché è asmatico e quindi preferisce non rischiare, giustamente non vuole rischiare di prendere il Covid. Era il free agent principale dei Vikings quest'anno, la linea è rimasta praticamente senza linea, tanto che hanno fatto una trade adesso con i Raiders facendo una scommessa su un giocatore, PJ Hall, e vediamo poi come andrà a sistemarsi, però il miglior giocatore acquistato dai Vikings quest'anno non giocherà la stagione.
Perfetto, grazie. Allora, facciamo un attimo un cambio di scaletta perché Emanuele ci deve salutare a breve. E chi siamo noi per non permettere a Emanuele di poter scalare la vetta del Rischia Football? Rischia Football. E allora abbiamo detto, dai, diamo modo a Emanuele di potersi cimentare nel Rischia Football, il primo quiz prolato. Dimmi, Emanuele.
Ho due domande. La prima è: ma perché non registra la voce ogni volta fa il voiceover?
Perché
la
seconda... non posso cambiare ogni volta.
Allora è una scelta e la giustifico. Ma la puntata scorsa, che è finita con la batteria del Mac completamente scarica, l'abbiamo aggiunti i punti o non l'abbiamo aggiunto?
Abbiamo aggiunto i punti. Se mi dai
ma
tempo.
Ma anche quelli che abbiamo fatto post quando non sapevamo che lei era fuori.
No, perché io non c'ero, mi spiace.
Ah,
se
ok,
non c'è...
questa era la domanda. Ok.
Allora, Rischia Football, quiz condotto da Massimo Buongiorno con l'assistenza di Sabino Ciuffino. Attenzione, ho compiuto 70 anni ieri, voglio dire, almeno un minimo di auguri me li merito, portati benissimo. Quindi questa sera non ci saranno tre domande, ma solo due, quindi insomma sarà più difficile poter vincere. E come sempre partiamo da 400 punti, indizio dopo indizio dimezziamo il punteggio, la classifica: Marco 200, Mauro 300, Alberto 400, Giorgio 650, Alessandro 750, chat 600, Emanuele 600. Quindi chat, potete partecipare anche voi, ricordatevi che rispondete. Ma ringrazio che per farti fare 200 punti ti è venuto a chiedere: oh, dici il nome di un giocatore che ha giocato nei Raiders 30 anni fa, lo hai detto, e Massimo che un signore fa, giusto, bravo, dai per favore. Siamo dovuti arrivare a questo.
No, la domanda era dove giocano i Raiders quest'anno. Io ho indovinato.
E neanche al primo abbiamo dovuto darti l'indizio. Ti dico solo questo, perché 200 punti.
Cioè, l'altra era quando i Rams hanno perso 52-0. Hanno vinto 52-0 contro i Raiders. Cos'era? Al contrario, una cosa del genere.
Vabbè, non ti lamentare.
Vinto.
Ok, dai. Vai Massimo con le due domande di oggi.
Allora, sì. Allora, abbiamo ricevuto una lettera dai legali di un'associazione di consumatori, il Sortacons, è un'associazione di consumatori del Colorado, che si è lamentata del fatto che la domanda sulla squadra non contiene mai l'anno. E allora i nostri legali, il nostro avvocato
Sarami, il già... Sortacons.
Il Sortacons, guarda che te lo rubo, eh. Guarda che il Sortacons te lo rubo.
Vabbè, andiamo avanti.
Il nostro avvocato sta già studiando le carte per riportare la domanda sulla squadra già del prossimo Rischia Football. Quindi per questa settimana siamo senza domanda sulla squadra, quindi abbiamo soltanto il giocatore diciamo antico e il giocatore moderno. E chi siamo noi per partire col giocatore moderno? No, partiamo dal giocatore antico. Allora, il giocatore antico detiene un record NFL che nessuno vuole eguagliare e nessuno vorrà mai eguagliare. Se vi dico qual è, e vi dico anche nome e cognome, però è un record NFL che nessuno vorrà mai eguagliare, di sicuro, per certo.
Ragazzi, facilissima questa. Anche la chat è silente, che di solito tira fuori il meglio in questa occasione.
Dick Lane.
No,
la safety più lunga, che era il giocatore dei Vikings, quello che ha corso,
Jim Marshall, dici? Sì. Il Marshall me l'aveva già ninjato.
L'ho già indovinato.
400 punti. 400
punti. Magari. Ah, già, è vero.
Oh, va bene, dai. Anche la chat silente, Massimo. Indizio, scendiamo a 200 punti.
Ha giocato in NFL dal 67 al 71.
Dai, dai, Massimo, te l'ho detto. Vai sul difficile, girano dei soldi in questo gioco.
Quindi, stavo pensando a Favre e tutti i suoi intercetti, ma non credo.
No, la vedo male.
Jack Favre, che ha... Jack Favre, suo padre.
No, ma
quello
che
lo picchiava.
Anche perché se fosse gli intercetti, io qualcuno che vuol battere il record di intercetti lo trovi di sicuro. Tanto per avere il nome, cioè, questo record qua proprio non lo vuole battere nessuno, te lo garantisco io. Garantito al limone, come si dice.
E anche i 200 punti se ne vanno. Scendiamo a 100.
Scendiamo a 100, il suo ruolo è wide receiver.
La chat dice Floyd Little.
No.
Ricevitore dal 67 al 71 con un record NFL che nessuno vuole battere, corretto Massimo?
Esatto.
C'è che digita disperatamente.
E capire il record, il problema è quello.
Esatto,
qual è una volta record? Che hai capito il record, hai capito chi è.
Beh, ma il giocatore.
Perché se non è un wide receiver, quindi uno col maggior numero di fumble, forse.
Drop, fumble, ma no, sarebbe troppo facile.
Anche infortuni può essere.
Anch'io pensavo a una roba del genere.
Però negli anni 60, quando ricevevano tanto, si prendevano legnate, non lo so. Boh.
Massimo, scendiamo a 50 punti.
Allora, questo giocatore è nella Hall of Fame di University of Texas El Paso.
Allora, giochi in casa, giochi in casa.
La chat dice Chuck Hughes.
Chi? Esatto.
Grande, grande.
Ok, chat, ci spiegate qual è il record, per favore.
Grande Diego, 50 punti alla chat, grande.
Vediamo se Diego riesce.
Diego, qual è il record? Dai.
Spiegare qual è il record.
Dici qual è il record.
Non lo spiego Diego. Io.
Googleando esce uno chef.
Uno chef. È lui.
Lo so,
è lui. È lui, è lui.
Ci sono due.
Ah, urca. Diego ha scritto. Diego l'ha scritto. È quello?
È quello.
Complimenti, Diego. Chuck Hughes è stato l'unico giocatore a morire in campo.
Cosa?
Mamma mia,
ma che record è?
Porca miseria,
50 punti alla chat che passa a 650.
Te l'avevo detto che non lo voleva battere nessuno quel record.
Mamma mia,
anche perché è imbattibile, cioè lo pareggi.
Lo è uguale, esatto. Vabbè, infatti, va bene.
Non è che puoi morire due volte sul campo. Scusami,
ma sai com'è a volte. Complimenti a Diego, complimenti alla chat. 50 punti
bravo,
per voi.
Bravo. Non era facile,
no? Andiamo col giocatore moderno.
Il giocatore moderno arriva da Louisville Cardinals. Non sono tanti che arrivano da Louisville Cardinals.
Lamar Jackson.
No.
Vabbè, tra l'altro è Julio Jones che sembrava...
Esatto.
Perché ce n'è altri?
Dai.
Sì, Bridgewater, dai, proviamo. No.
Ah, ce n'è un altro. Posso?
Sì, vai. Puoi.
Devante Parker. Adesso li ho finiti quelli di lui.
Sì, infatti. Sono...
Bellissimo, li ho finiti. Vabbè, dai, Massimo, dobbiamo scendere. 200 punti.
Gioca a safety. Cioè, è una safety.
Pryor non è una safety, cos'è?
Pryor non ha mai capito che ruolo era.
Appunto.
Ma neanche perché... lui. Se non la è una chat safety, dice non è... Marcus Smith.
No.
Oddio.
Non è serata, Massimo, dobbiamo scendere a 100.
Dobbiamo scendere a 100. Quindi, allora, attualmente è free agent.
Quindi. In che squadra ha giocato si può sapere? No, immagino.
E no.
Non me lo ricordo, sinceramente.
Però questo non è morto in campo, vi do no. Io.
Non è morto in campo, esatto.
Harry Grid?
No.
È solo perché l'avevano già detto.
La chat dice Ray Buchanan.
No.
Ma lo conoscono almeno i familiari, sì.
Sua mamma e suo papà, direi di sì.
Guarda, a quanti punti scendiamo che mi sono perso?
Allora, Google dice William Gay.
Già Google si sbaglia.
Già sui cugini ci sono dubbi, Marco. Non so se hai notato. Mamma e papà sì.
Su? Scendiamo, scendiamo.
No, no, Emma, non è Holliman. Allora scendiamo a 50 punti.
Vai.
Giocava col numero 36.
Una serie di gioco 36 è strano, con numeri tra il...
Ciccio di Nonna Papera! Ho chi vinto è? Qualche cosa?
Chi è? No.
È uno col marsupio, attenzione!
Niente.
No, niente, niente Ciccio.
Cioè, proprio quel giocatore moderno, zero, ragazzi. Bene, bene,
zero, bravi. Via zero.
Bravi, bravi.
Questo avrà fatto due partite.
25, ma Massimo, se dico...
Ma no,
dai. 25 punti, dai. 25 punti, basta, è inutile stare qua a perdere
no,
tempo.
Non ha fatto due partite. La miglior stagione è stata il 2015, in cui ha giocato 4 partite, 2 da starter e ha fatto 15 tackle in totale.
Ah, vabbè, scusami se non mi ricordo una safety che ha fatto 4 partite. Scusami.
Vabbè, è un problema tuo.
Ma questo era l'inizio da 25 punti?
Sì.
Azz. Vabbè, sarà Giacomo Campione.
Li metta sul conto.
Come?
Campioni.
Non è un Sample è uno, non
Samples.
Samples. Ok,
ma James Samples, safety dei Jacksonville 2015-2016.
Ma quindi diamo 25 punti Emanuele.
25 punti.
Ma vale googlare, non per sapere, sennò mi ci metto pure io.
No, non vale googlare, ma tanto googlano tutti.
No, no,
no, non ci credo che la sapeva. Manco.
Ma io punti direttore, questi punti non li prendo, solo che vado a cercare. Ma chi cazzo era? Quando una cosa la so, la so, però ma chi cazzo? Cioè,
ma la sapevi o la sapevi?
Ma anche Stack ha detto James Samples. Ma dove? Però forse...
Anche Stack Google.
Ragazzi, non posso dare tutto. Fan, 22-25 no, l'ha detto dopo...
Ha detto dopo?
Dopo sortino. Quindi 25 punti per lui e quindi... Perfetto, possiamo chiudere questa puntata di Rischia Football. Prossima volta sapete cosa facciamo? Lo facciamo in collegamento video, così vi controllo se digitate. Dobbiamo arrivare a questo. Perfetto, dai. Allora, nel frattempo è arrivato anche Mauro, che secondo me è quello che ci è stato più vicino di tutti alla soluzione. E quindi chiudiamo una rubrica. Tanto siamo arrivati a un'ora di trasmissione, boh, sì, 54 minuti. E ne apriamo un'altra, perché questa non è una trasmissione ma è una sigla alla fine, l'intera. E quindi dopo Rischia Football, che oggi ha comunque assegnato qualche punto, e complimenti ancora al chat per aver fatto il 50, passiamo a Ask Disturbo.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo!
Ed eccoci qua a Squisturbo. Ma hai ancora 5 minuti?
Ce li ho, ce li ho. Allora, posso dire che la sigla mi spacca tutte le volte.
Lo so, ti faccio questa domanda, la faccio direttamente a te, così poi dopo ci puoi salutare. Okay. Perché so che avete già risposto in The Bootleg, è una domanda che ci fa Davide Bertoncini. Perché si chiedono così pochi passaggi laterali nel football? Tra tutti gli schemi ce ne può essere uno che prevede un'azione stile rugby?
Che possa essere fatto, sì, che c'è proprio un'azione fatta di proposito, assolutamente. Uno pensa al toss, al HB toss, glielo passa. Però solitamente si evitano per due motivi. Il primo è che se il passaggio laterale non viene considerato è indietro, viene, anche se cade a terra non viene considerato incompleto, e quindi se il giocatore perde la palla può essere presa, non riceve correttamente la palla può essere presa e portata come touchdown difensivo. Quindi per questo motivo si evitano i passaggi laterali. Mentre per quanto riguarda in avanti, quando si fa il passaggio in avanti e il wide receiver magari al compagno vicino gliela può passare, solitamente si evita perché in quel modo yard guadagnate sicure. Non a caso si vedono questi casi di passaggi solo proprio in momenti disperati, e c'è Mauro che si ricorda benissimo cosa hanno combinato i Dolphins ai Patriots un anno e mezzo fa. Quindi è motivi tra virgolette di sicurezza per evitare che possano perdere la palla e venga considerato fumble.
Perfetto, thank you Ema, thank you.
You're very welcome.
Grazie. Una domanda invece per il signor Foglio, che non è più buongiorno, da parte di Giacomo. È possibile che un giocatore di linea giochi sia in linea d'attacco che in linea di difesa? Il regolamento lo consentirebbe?
Allora, il regolamento lo consente perché il regolamento non ti obbliga a giocare in un determinato ruolo. L'unica restrizione che c'è è che i giocatori di linea d'attacco devono avere una numerazione di maglia compresa tra il 50 e il 79, anche se diciamo ci sono dei modi per eludere anche questo obbligo, perché se fai giocare uno tackle e lo rendi eleggibile basta comunicarlo all'arbitro che ha un numero diciamo strano, eleggibile, eccetera. Ormai nessuno gioca in linea d'attacco, sia in linea d'attacco che in linea di difesa. In NFL assolutamente no. Nel college direi che è molto raro, probabilmente c'è qualcosa nelle serie inferiori. Mentre il doppio ruolo, non solo relativo alla linea d'attacco, ma in doppio ruolo in tutti i ruoli, è ancora molto utilizzato nelle high school. In high school spesso e volentieri, soprattutto nelle squadre B e C delle high school, quelle che magari hanno anche meno giocatori, le scuole poco non tanto grandi, eccetera, spesso e volentieri i giocatori fanno sia attacco che difesa, quindi normalmente un uomo di linea d'attacco gioca in linea di difesa, un running back gioca linebacker, un tight end gioca linebacker, ricevitori giocano cornerback, e se fanno fare il doppio ruolo anche al quarterback solitamente gli fanno fare la safety. Però diciamo che se restringiamo il campo all'NFL ti dico di no, non c'è nessuno che gioca in attacco e in difesa.
Ok, perfetto, grazie Massimo. Adesso arriviamo un po' a delle domande con risposta da parte di tutti, anzi facciamo così: Mauro, visto che sei appena arrivato, comincia a te a dare una risposta a Stack, che ci chiede se come si valuta la bontà di una classe del draft. Il suo esempio è: pensavo a una valutazione statistica del numero di rookie draftati che rimangono dopo il taglio finale delle varie squadre, o qualcosa che possa essere mediato sui primi 3-4 anni per avere percentuali più attendibili. Secondo te invece?
Allora, Stack, tu lo sai che sei il nostro idolo, per cui su questo non c'è più da spendere molte parole. E come si valuta la bontà di una classe del draft? Si valuta sul numero della bontà dei giocatori che ne sono usciti. E come si valuta un giocatore? Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo, dalla fantasia. Cioè, a me la statistica, quando si tratta di valutare un giocatore, piace fin là. Altrimenti finiamo a valutare la gente a fine carriera sul numero degli anelli vinti. Per cui, non, posto che una valutazione su una classe di draft si fa non prima di 3 anni, secondo me, non prima di 3 anni dal draft, e da lì cosa vedi? Vedi quanti ce ne sono ancora in giro, perché non è detto che gente scelta alta poi abbia carriere lunghe, non è detto che gente scelta bassa se ne sia andata subito, non è detto che gli Hall of Famer non possono venire dai giri inferiori, e non è detto che tutti quanti quelli scelti al primo giro poi abbiano delle carriere. Ci si mette con calma 3-4 anni dopo e si valuta quanta gente è buona è uscita, e da lì valutare la bontà di un giocatore. Ci abbiamo speso fiumi di parole in tanti podcast diversi. Certo, possiamo prendere la statistica, ma alla fine la statistica è riduttiva, cioè non ci sono tante statistiche che possono spiegare l'impatto che ha avuto un Tony Boselli nella storia dell'NFL, tanto per dire il primo uomo di linea che mi viene in mente, e ce ne potrebbero essere Dio solo sa quanti. Per cui no, non è matematica per me, Stack, però su una cosa sono d'accordo con te, ne riparliamo da un 3 ai 4 anni dopo il draft.
Qualcuno ha qualcosa da aggiungere nella risposta a Stack?
Che secondo me anche bisogna considerare quanti contratti vengono firmati di quelli da quell'anno. Mi viene a pensare che quelli che Bosa recentemente ha firmato, quindi Goff ha preso i soldi, Bosa ha preso i soldi, Wentz ha preso i soldi e non due sbruscolini, e che almeno l'inizio di quella classe era più che decente. Poi se uno pensa agli anni pensa al 2012, che ci sono stati un sacco che sono arrivati, che sono ancora, che giocano ancora e che non erano magari nelle primissimi giri, quella è ancora considerabile una buona classe, mentre quella del 2013 un po' meno.
Ma non si era detto che il sortino stava andando via?
Io sto andando via, mi sto vestendo.
Ecco, quindi è nudo, uno sortino nudo, attenzione.
Che bella gente, ne esageriamo, cioè.
In casa Vikings si valuta a seconda di quanti cornerback ha preso Zimmer, cioè se ne hai presi 3, 4, a seconda di quanti ne hai presi in quel draft.
Ma capisci? C'è già una scala predefinita? Cioè ci sono degli scaglioni?
Sì. Allora, sotto i 2 è un draft pessimo, disastroso, sopra i 5 cominciamo a ragionare, un buon draft fatto abbastanza bene.
Perfetto, Santini
risponde. In casa Bengals.
Vai Giorgio, vai in casa Bengals.
No, in casa Bengals invece si aspetta i primi 3 anni senza farli mai giocare. Poi, quando finalmente sono nell'anno del contratto, inizia a fare giocare, capisce che sono buoni e vanno poi a firmare per un'altra squadra.
Bene,
ma dai, che quello che avete preso oggi è già il Pro Bowl. Dai.
Già 3 Pro Bowl.
Quello sì, ma infatti non c'è più Marvin Lewis, ma lui faceva così, fenomenale.
Allora, Santini risponde a Gabriele: come è possibile conciliare una vita normale con Retro Bowl? A causa di questo gioco il mio matrimonio è a rischio.
Diciamo che ci sono cose peggiori per rovinare un matrimonio, però Retro Bowl potrebbe essere una di quelle, però dovrebbe uscire il suo record, quanto ci capiamo, almeno se è bravo,
esatto,
vale la pena, perché altrimenti deve fare le partite.
Dico, ha raggiunto gli achievement al 100%, ha vinto almeno 20 stagioni.
Ha vinto con una squadra senza uomini con le stellette, cioè ci sono delle cose molto più importanti.
Posso dire solo esatto. Sul Retro Bowl dico solo una cosa: è stata la grande scoperta del lockdown, quando i bravissimi programmatori che hanno realizzato l'hanno messo a disposizione gratuitamente. E io davvero invito tutti quelli che ci hanno giocato, giocano ancora, l'hanno preso gratuitamente, pagate quei pochi dollari perché questi ragazzi se lo meritano, perché è un gioco davvero che tiene compagnia in tantissimo e vale davvero i pochi euro che costa, quindi
e poi soprattutto i Raiders vincono il Super Bowl, quindi
quindi è proprio un gioco di fantasia,
c'è speranza per tutti,
cioè, hanno vinto i Bengals con me, hanno vinto i Rams,
no,
hanno
io, vinto, io, ha vinto io i Lions campioni del mondo,
Io ho fatto Lions vincere i Jaguars, quindi. E i Bengals, poi ho detto vabbè, ora faccio vincere un momento i Broncos.
Ok, va bene, dai. Allora adesso domanda per
direttore, tu. Io la saluto.
Ciao Ema, ciao Ema.
Buona
è la tua risposta definitiva?
È la mia risposta definitiva, sì.
Ma ti sei vestito?
Eh sì, se vuoi ti mando la foto, così no. Mi dici se sono, se l'outfit va bene.
No, perché non voglio sapere. Fatto, esatto. Non so cosa può venire fuori. Ciao Ema, ciao ciao.
Alla prossima.
Allora, domanda per tutti da parte di Davide Bottarelli. Ho usato il cognome perché c'era un altro Davide, il Davide di prima. Nelle interviste per la chat, allora, calma, calma Davide. Abbiamo una chat su Telegram. Trovate il link dalla home page di Addor Magazine, oppure ci cercate con ricerca su Google. 550.
Se non ci siete ancora, forse vi sentite soli.
Esatto, 550 persone. E un amico della chat, Ale, ha pensato di intervistare un po' di persone che stanno dietro a Addor Magazine, chiedendoci un po' che eravamo, cosa facciamo, come ci divertiamo e quali erano le nostre proposte. E in queste interviste, tra le tante cose, è uscito il tema del fumble in end zone, che qualcuno di noi vorrebbe cambiare la regola, delle regole difensive troppo penalizzanti per i difensori. Insomma, Davide Bottarelli ci chiede: qual è la regola che vorreste assolutamente cambiare? Ne avete diritto una testa, una testa, non vale più di una, quindi pensateci bene, dai, Marco, Mauro, Giorgio e Massimo Alessandro.
Io non mi ricordo quella che avevo.
Dine un'altra, tanto solo una ne puoi dire.
Sì, allora io spingo per la ricezione a due piedi, cioè, anzi scusa, due piedi mi va bene, il push out dei difensori quando ancora il giocatore è nell'atto di ricevere il pallone o in volo, che lo possono ruzzare bellamente fuori invalidando la ricezione.
Cioè tu la valideresti?
Beh, non so come, perché sarebbe difficile da gestire, però se è evidente la spinta, cioè sinceramente un attaccante che già sta facendo un miracolo a ricevere un pallone, che non ha modo di difendersi in altra maniera, possa venire spinto fuori facilmente da un difensore che sta facendo così, sa che la ricezione non sarebbe buona, insomma.
Io sono appena stato ninjato sulla regola della ricezione, per cui mi gioco il challenge sulla pass interference, che toglierei senza colpo ferire.
Io invece devo dire la verità che non è una regola di campo, ma è proprio, a me non piace la regola delle division, ma è impossibile perché non la cambierà mai, nel senso che io ho due partite con squadre della stessa division, a me non piace. Una sola, e voglio vedere giocare di più anche con l'altra conference.
Ma prima o poi, comunque, a forza di insistere, riuscirete a sweepare i Browns?
L'abbiamo già fatto,
Sì, ma con continuità.
No, beh, ora non esagerare. Ah,
dai, Mauro!
Gli abbiamo dato anche Hugh Jackson per essere più sicuri.
Io mi accodo alla regola non di campo. Mi piacerebbe vedere ai playoff le squadre con i migliori record, non quelle che hanno vinto la division con un record di 6-10.
Tantomeno il seed.
Io invece vado proprio con gli overtime. Non mi piace, so che ci sono anche i favorevoli, ma a me non piace che abbia più possibilità una squadra dell'altra, secondo me, e quindi farei la regola college e adotterei quella.
Perfetto, perfetto, bravi, bravi, ritmo. Marco ci chiede se, secondo noi, anche qua, risposta secca da parte di tutti, Josh Gordon possa dare ancora un contributo agli NFL qualora venisse reintegrato. Andiamo Snake, dai Ale.
Devo dire la verità, ho sempre ammirato Gordon, ma secondo me no, secondo me ormai quello che poteva fare l'ha fatto, non è un giocatore che secondo me ha la possibilità di incidere ancora in NFL.
Massimo, Giorgio, vai Massimo.
Secondo me potrebbe incidere in NFL. È la testa che non incide, cioè è la testa che incide sulla sua possibilità di incidere in NFL, un po' come Antonio Brown, insomma.
Una doppia incisione.
Secondo me ormai è stato fermo troppo, è troppo difficile tornare a quel livello quando sei stato fermo così tanto.
Ex giocatore, next.
Sì, beh, ha fatto vedere quello che poteva fare, si deve solo mangiare il mangiabile, perché quello che ha combinato poi della sua vita ed è un peccato, però no, ormai direi di no, ci è ricascato troppe volte.
Perfetto, grazie. Allora, andiamo alla domanda di Quigibo, che ci chiede: perché la NFL non crea una lega di football professionistico per donne? Gli altri sport di squadra come il calcio e il basket l'hanno già fatto, anche perché, parliamoci chiaro, l'injury football non fa per niente bella pubblicità al football americano in generale. Posso dare io la prima risposta? Sì, me l'auto do. È una questione di soldi, molto semplicemente. Se la NFL non vede un modo per cui può far soldi da questa cosa, non la farà. Se un giorno la NFL vedrà il modo di far soldi da questa cosa, la farà. Correggetemi se sbaglio.
C'è la lingerie, c'è l'ingerie, c'è ancora.
Ma sì, ma c'è, ma su questo ha ragione, non è una grandissima pubblicità il gioco, hai capito?
No.
Ah, la lingerie sì.
Ma la lingerie sì, ovvio, no, infatti, però sai, Victoria's Secret sta chiudendo, Quindi alla fine, caro amico della nostra chat Telegram, è tutta una questione di soldi. Io credo che l'NFL sia disposta a creare qualsiasi cosa, più o meno, football related, se ci vede la possibilità di fare soldi.
Anche i cani?
Sì, a football.
Beh,
secondo me...
Quello è delicato,
Secondo me però c'è un problema di fondo, ma sta all'NFL creare una lega di football professionistico per le donne?
No, può crearla chiunque, se lui ci chiedeva della NFL.
Appunto, no, perché cioè, adesso non so, ma correggetemi se sbaglio, ma la lega femminile di basket non è della NBA, o no?
Ah, yes, in quel caso sono la stessa cosa, sì.
Ah, sono la stessa cosa?
Secondo me sì. Ma indipendente da quello...
Il calcio, ad esempio, è...
Quello non lo so.
Distinta.
Sì, no, hai ragione, però sai, il discorso è che se si muove l'NFL, siccome ci sono già molte leghe dilettantistiche femminili negli Stati Uniti, non riesci mai a fare il passo in avanti, perché alla fine non c'è un business plan. Detto proprio papale, tutto il discorso.
C'è stata una lega professionistica che è andata avanti per 15 anni.
Però. Ah, c'è stata, questo non lo sapevo, vedi.
Sì, ma voi ne avete mai sentito parlare?
1721...
No, ha finito nel 2015, mi sembra.
Ah. E il fatto che
tecnicamente è nei giovani per il rischio a football.
Esatto.
No, il fatto che non abbiamo sentito parlare risponde alla domanda.
Esatto.
Chi di voi prima ha detto che non gli piacciono gli overtime?
Ale. A me non piace.
Ale, spiega come funziona l'overtime nella NFL e nel college per Davide, che ce lo chiede in chat.
Vabbè, nell'NFL 10 minuti si ha la palla, una delle due squadre prende la palla e può, se segna un touchdown la partita finisce, se segna un field goal ha un'occasione di segnare anche l'altra squadra e quindi si può andare avanti, però se segna un touchdown la partita finisce lì. Nel college invece si mette la, adesso non ricordo, mi sembra metà campo sulle 40,
25
sulle 25 si comincia, si dà a tutte e due le squadre la possibilità di segnare. Chi sbaglia prima ovviamente perde, e io preferisco che tutte e due le squadre abbiano la possibilità di segnare.
Tra l'altro, dal terzo overtime in poi sei obbligato a trasformare da due.
Massimo, ma cosa ne vuoi sapere tu?
Non lo so, l'ho letto su un manuale.
Ecco, quello lo sa. Dai, andiamo con l'ultima domanda per questa puntata, che è di Giovanni Sacco. Visti tanti stadi che resteranno chiusi al pubblico, pensate che ci saranno delle ripercussioni di carattere finanziario che possono portare magari a delle sorprese di nuovi ingressi tra gli owners delle squadre?
Sì, The Rock si compra i Kansas City Chiefs.
No, ha comprato la NFL.
Orco cane. Non l'ha visto Ballers. Santini non l'ha visto Ballers, quindi non può sapere.
Infatti.
Ok, Ballers.
Io non vorrei spoilerare.
Ok, Ballers.
Ma alla fine... prima la risposta tecnica a Giovanni, voi date quella più politica. Tieni presente, Giovanni, che è vero quello che dici, nel senso che ci saranno meno revenue, e infatti per esempio il salary cap è stato già abbassato rispetto a quello che poteva essere. Tieni presente questo: chi riuscirà a avere gli spettatori non è che avrà un guadagno solo per lui, perché i guadagni del giorno dello stadio sono ripartiti da tutte le squadre, quindi vengono dati, tra virgolette, all'NFL, che le ripartisce in maniera uguale tra le 32 squadre. Quindi se una squadra riuscirà ad avere 10.000, 20.000, 50.000 o 70.000 spettatori, come magari tutti ci auguriamo possa avvenire in un prossimo futuro, non è che quelle avvantaggiate economicamente rispetto a un'altra squadra, perché c'è un pool che vi ripartisce i soldi in maniera uguale tra tutte e 32 le franchigie. A voi per se qualcuno ha altre risposte da dare.
No, io non vado io. Io non penso che ci saranno delle ripercussioni di carattere finanziario che possono portare magari a delle sorprese di nuovi ingressi tra gli owner, per un motivo molto semplice, perché parliamo di 32 multimiliardari per i quali la squadra di futuro è solo una parte non preponderante delle loro attività finanziarie, quindi è difficile che, per quanto possano sopportare delle perdite, e probabilmente le sopporteranno, è difficile che le perdite che possono sopportare da un asset che gli frutta una parte del loro patrimonio sia tale da costringere a degli stravolgimenti. Storicamente l'NFL, gli owner cambiano quando succedono altre cose, tipo, non lo so, un cambio di nome, problemi sessuali o cose del genere. Non mi ricordo a memoria che finanziariamente qualcuno sia stato costretto a cedere la squadra per problemi finanziari, perché a questo punto io prendo ad esempio il mio Steven Ross, cioè quello che gli cuba i Dolphins è forse un centesimo dei soldi che c'è.
Quanto un...
Un tesimo,
ok, scusa, non ho capito.
C'era l'asterisco davanti.
Esatto.
Un tesimo.
Teoricamente l'unico che non rientra in sta categoria è la famiglia Brown dei Bengals, che invece loro hanno fatto.
Ma allora basta, Giorgio, sempre di mezzo.
E ci abbiamo l'owner sfigato e non ci abbiamo la facility e questo e quell'altro.
Lo stadio perde.
E lo stadio e lui è l'unico che ha fatto i soldi con i Bengals, non con...
Adesso il prossimo anno Joe Burrow farà la serie degli spot che faceva Mayfield l'anno scorso, che pulisce lo stadio e glielo manutiene lui.
Ma secondo me lo farà veramente.
Vabbè.
Metterà le tende. Sai cosa metterà? Le tende di casa sua.
Esatto. Le tende, vero. Le tende di casa di chi era?
Le sue, lui.
Secondo me sua madre non gliele dà.
Dici, ok. Perfetto, grazie a tutti, grazie a tutti gli amici che ci hanno fatto.
Ale. No, faccio io il Twitter. A quanto pare abbiamo tentato di darvi una sola perché PJ Hall torna ai Raiders perché ha fallito la visita.
Che vergogna, no, che vergogna.
Non ci credo, devo rimettere la mano.
Però a Minnesota pensavano che fosse un cornerback.
Che vergogna, a questo siamo arrivati, ragazzi.
No, devo rimettere mano al pezzo.
Ma tu non te l'ho detto, lascia stare queste cose, stai sul generale. Stai sull'ambiente, tu no, però Gio vorrei aggiungere anche che abbiamo preso questo nuovo addetto alla sicurezza che secondo me dà morale ai ragazzi, hai visto? Rispedito a casa. Che tristezza, perfetto, dai. Allora, grazie mille a tutti gli amici che ci hanno fatto le domande via Twitter e via chat di Telegram. E quindi possiamo chiudere questa 22esima puntata di Scusate il disturbo dell'off season. Ve lo dico sinceramente, pensando di prenderci una settimana di pausa alla prossima, vediamo come vanno questi sette giorni.
No, la striscia,
su strike, ragazzi, e sono in vacanza.
Ci colleghiamo, salutiamo. Però la striscia, come sai quando fanno entrare i giocatori per un minuto che gli vale come presenza?
Come presenza, ok, perfetto. Esatto. Allora, quindi questa 22 la possiamo chiudere qui, la striscia è aperta e per adesso ce la teniamo così com'è. Io ripeto ancora, ringrazio tutti quelli che ci hanno fatto domande via chat di Telegram e via Twitter. Ringrazio e saluto tutti gli amici che ci hanno seguito dal vivo, eravate tanti, avete preso anche 50 punti al Rischia Football, bravi. E ringrazio tutti quelli, sono tanti, veramente tanti, che ci ascoltano via podcast durante la settimana. E poi ovviamente ringrazio chi mi fa compagnia in questa serata per me marina, non nel senso che sto con Marina, perché altrimenti mia moglie che nell'altra stanza viene e mi prende a martellate.
Chi corca di mazzate.
Esatto, ma nel senso che sono...
Altro che retrovolo.
Esatto, che sono al mare. E quindi voglio ringraziare dalla ridente e fresca Danimarca Marco Santini.
Salute a tutti, vado a vedere i rigori del Brentford. No, i tempi sperimentali.
No, siamo ancora sperimentali. Siamo ancora sperimentali. Dal nord-est, anche se non so, nord-ovest anzi, perché non so dove è Giorgio,
sono giusto.
Ah, quindi della ridente Torino, Giorgio Prunotto.
Ciao a tutti.
E l'altra parte di Torino ridente, Massimo Foglio.
Ma cosa ci avremo da ridere a Torino? Non lo so, comunque ciao.
È come, siete come Left Bank e West Bank a Gaza.
Esatto.
Divisi
esatto.
Da un fiume, hai capito? Guarda.
Da tre fiumi.
Vabbè, uno ha un valore dentro, gli altri esatto. Poi un saluto e un ringraziamento al centro sud Lombardia con Alessandro Taraschi.
Ciao a tutti.
E poi passiamo ad est con l'ultimo arrivato di questa puntata, Mauro Rizzotto.
Un saluto a tutti e come on Brentford, come on Brentford, come on Brentford.
Allora, apro una parentesi, dai, così almeno 10 anni fa, giusto? 10 anni
sì,
fa,
più o meno.
Se non la prima, la seconda partita della NFL a Londra, un gruppo di amici decide di andare a vedere una partita, ma non di Premier,
sono capaci tutti.
C'era una sola squadra che giocava a Londra e dintorni il sabato pre-NFL ed era il Brentford. E quindi,
in terza divisione.
E all'epoca in terza, allora, terza divisione. Quindi noi siamo stati al Griffin Park, che ha chiuso settimana scorsa dopo 1852 anni di vita, per assistere al nuovo stadio. Il Brentford in questo momento in diretta si sta giocando la missione in Premier
a Wembley contro il Fulham.
Il Fulham 0-0 alla fine dei tempi regolamentari. Questo avete capito perché è la nostra passione per questa squadra che abbiamo visto tante volte e vincere mai. Però no, chi se ne frega. L'importante è che vincano quando non ci siamo.
Una volta,
io e te avere una volta. Bravo, bravo Massimo. Per principio. Da Giovanni Ganci è tutto. Grazie di cuore per l'ascolto e ci sentiamo forse settimana prossima. Stop.